Buona giornata a tutti. Chi vi parla ai microfoni di Radio Gamma 5 è Claudio Simeoni, che porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi la mia voce non è delle migliori, un po' di raucedine, per cui tentate di portare un po' di pazienza. Scusate. Sono d'altronde da solo qui in radio, perché Francesco non ha potuto venire per questioni di lavoro, per cui non so neanche se riuscirò a portare fino alla fine la trasmissione. Vi do gli indirizzi, sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'istituto emette un bollettino di cui si può fare richiesta 2 o 3 volte all'anno. Basta scrivere alla casella postale e ve lo mandano. La volta scorsa, trasmissione la volta scorsa, abbiamo terminato il crogiolo dello stregone. Abbiamo terminato sia il crogiolo dello stregone sia quello che era l'excursus storico della nostra ricerca. Bene, scusate. Scusate un attimo, ma c'è un qualche problema. Scusate ancora, abbiamo terminato l'excursus storico dell'operazione della stregoneria che andava dall'800 al 1789. Io ho già preparato i dischetti per l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, sia per quanto riguarda il crogiolo, sia per quanto riguarda le trasmissioni che stiamo preparando, che stiamo presentando in questo momento. In questo momento presenteremo un ciclo di trasmissioni riguardanti il paganesimo. Praticamente faremo le analisi e riflessioni su alcune strutture religiose pagane. Qual è il nostro scopo di questa analisi? È riuscire a mettere a fuoco quelli che sono i principi generali del paganesimo per andare a costruire il paganesimo moderno. La costruzione del paganesimo moderno passa necessariamente attraverso l'analisi delle strutture d'insieme degli antichi paganesimi. La difficoltà nell'analisi della religiosità pagana antica è dovuta al fatto che il paganesimo non è una struttura omogenea nello spazio e nel tempo, ma muore e rinasce continuamente seguendo il sentire contingente delle popolazioni che lo esprimono. Il paganesimo è diverso non solo da popolazione a popolazione, da luogo a luogo, ma anche da generazione umana a generazione umana. Il sentire degli esseri umani si trasforma in continuazione, adattandosi alle esigenze della vita. Se leggiamo i paganesimi delle grandi civiltà antiche, ci accorgiamo che le divinità pagane, scusate, non erano presenti tutte nello medesimo istante, ma erano presenti in maniera diversa, articolandosi anche per migliaia di anni. Il sentire romano ha radici nel sentire etrusco, osco, sabino, sannita, e quello greco ha radici nel sentire del. Lascia, Gigi, è pure aperto. Grazie. Ciao. Ha radici nel sentire delle popolazioni pre-achee. Il sentire, per esempio, del paganesimo egiziano attraversa migliaia di anni e, a seconda dell'organizzazione sociale, il sentire umano si riversa su delle immagini, delle tensioni, anziché su immagini e tensioni precedenti. Per costruire il paganesimo moderno, non dobbiamo analizzare il paganesimo antico, cogliendo l'essenza e la formazione del sentire. Dobbiamo filtrare questo attraverso il nostro sentire e la nostra capacità di percepire il mondo. Infine, dobbiamo costruire il paganesimo moderno in funzione della costruzione della libertà, che dall'attimo attuale si proietti nei mutamenti. Per questo motivo sviluppiamo l'analisi di alcuni paganesimi che, proprio per essere piuttosto moderni, ci trasmettono il sentire pagano e le sue trasformazioni dall'avvento dell'orrore cristiano. Da quei paganesimi impariamo le articolazioni del paganesimo, oltre allo specifico sentire degli esseri umani. Infatti questi paganesimi, che quelli che andiamo ad analizzare, non hanno la grandiosità del sentire pagano, greco, romano o egiziano, anche se la loro conservazione spesso passa attraverso i poeti, ma hanno l'anima della determinazione, della resistenza all'arrivo cristiano e presentano l'intento di consegnarci le perle delle loro trasformazioni. Noi le raccogliamo e per quanto possiamo le utilizziamo. Da questa trasmissione cominceremo ad analizzare alcuni sistemi religiosi pagani per tentare di comunicare cosa sia la religione pagana e soprattutto il concetto di farsi Dio in contrapposizione al concetto cristiano di adorare Dio. Ricordo che la differenza maggiore fra paganesimo e cristianesimo è questa. Nel paganesimo è l'essere umano che si fa Dio, non ha importanza come si fa Dio. Il paganesimo non dice tu devi farti Dio in questo modo, è l'essere umano che si fa Dio. Mentre invece nel concetto cristiano e in tutte le religioni rivelate, l'essere umano adora Dio, cioè si mette in ginocchio davanti a Dio. Laudate Domini, mi diceva mia figlia, che dal latino andrebbe tradotto letteralmente lodate il padrone. Per cui ricordatevi sempre, la differenza fra paganesimo e cristianesimo è questa. Nel paganesimo l'essere umano o qualsiasi essere della natura si fa Dio, è un Dio. Mentre invece nel concetto cristiano scusate, l'essere umano adora un Dio. Bene, parleremo del paganesimo urrita con le relazioni col paganesimo fenicio oggi. Dopodiché andremo avanti parlando del paganesimo finnico. Paganesimo finnico, parleremo del paganesimo magiaro, parleremo del paganesimo lituano, parleremo del paganesimo dei lettoni e infine concluderemo il nostro discorso col paganesimo dei baschi. Per cui analizzeremo questi sistemi per quello che ci è pervenuto. La popolazione urrita è una popolazione molto particolare nel panorama medio orientale. È una di quelle popolazioni che sono state in grado non solo di costruire una civiltà, ma di fare da ponte fra civiltà diverse e trasformazioni diverse. Gli Urriti hanno costruito il divenire in direzione spaziale e in direzione temporale. In altre parole, hanno percorso lo spazio e impostato processi di mutamento oltre il tempo, intervenendo nelle trasformazioni di altri popoli, sia arricchendoli che adattandosi e integrandosi. Il loro nome è di origine incerta, ma è probabile che derivi dal nome della città di Uri, o più probabilmente si definivano gli abitanti della città di Uri, l'attuale città di Urfa, nota in Grecia come Edessa, scusate. È una città sita nella Turchia meridionale, presso il confine con la Siria. Furono gli Urriti a respingere verso l'Egitto le popolazioni dell'Ixos. Ricordiamo che l'Ixos hanno semidistrutto l'Egitto a un certo punto, erano i famosi popoli del mare. Dagli Urriti si staccò l'impero dei Mitanni, che si sacrificherà nel tentativo di bloccare l'espansionismo del terrore assiro. È necessario ricordare le differenze sociali esistenti fra i babilonesi e gli assiri per comprendere l'anomalia assira nel panorama medio orientale di quel tempo. Per comprendere basta conoscere la posizione dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale e della famiglia. Fra gli assiri il potere del marito giungeva fino a uccidere la moglie. In Babilonia la posizione giuridica della moglie, invece, pur inferiore a quella del marito, era superiore a quella esistente in tutti gli altri paesi dell'antichità, anche perché essa poteva avere un proprio patrimonio. Questo è sufficiente per inquadrare l'entità e la portata religiosa dello scontro. Questa impostazione sociale babilonese fu introdotta probabilmente dagli Elamiti, una popolazione proveniente dall'attuale Belucistan. Gli Elamiti assunsero la scrittura cuneiforme dai Sumeri, ma introdussero la percezione del lato femminile della vita come socialmente importante. Scusate, ma la bronchite non mi lascia spazio. Alla fine gli Urriti assieme al regno dei alla fine gli Urriti, assieme al regno dei Mitanni, verranno fatti sparire dalla scena della storia, ma non del suo potere religioso. Infatti, sparito il regno assiro, la religiosità urrita si trasformerà diventando l'antica religione siriana, dopo aver fondato anche la religione ittita. Ricordiamo che la religiosità urrita diventa la religiosità ittita anche, che tenterà di fermare il nuovo orrore che si stava articolando, quello della religione ebraica. Nella religione urrita, la cosmologia ha origine da Anu, che solo e assoluto si muove nel vuoto, finché Kumarbi lo distrugge, generando gli dèi. Tesup, il tempo, toglie il dominio a Kumarbi, il dominio dell'universo. La mitologia è molto chiara. Anu è la coscienza di sé che precede l'universo, che quando cessa di esistere costruisce il caos, la luce dell'esistente, nella quale si formano le coscienze di sé, e il ciclo delle trasformazioni divine. Il caos stesso perde il controllo di sé quando il tempo, attraverso il processo di adattamento di tutti gli elementi presenti nel caos, riordina, struttura e adatta fino a ricostruire la coscienza di Anu alla fine del tempo. Tesup veniva raffigurato sopra due montagne, o nell'atto di soggiogare il giorno e la notte, Sheri e Curri. Il giorno e la notte, la cui conseguenzialità determinava la misura del tempo, la sequenza del mutamento attraverso il quale si ricostruiva la coscienza di sé Anu. Coscienza di sé Anu, la cui costruzione passava attraverso la coscienza di sé dell'essere sole, Kepat, che veniva considerata moglie del tempo. Una moglie dura e determinata nel dare l'assalto al cielo, tanto che veniva raffigurata in groppa ad un leone. Questa sequenza è fondamentale in tutto il Medio Oriente. La coscienza Anu viene esautorata dal padre degli dèi, che viene esautorato dal tempo, che ricostruisce Anu. È la sequenza generale su cui si fonda tutto il paganesimo, la ciclicità assoluta delle trasformazioni. Tutte le altre divinità sono coscienze che entrano nel gioco della formazione del divenire. Il divenire è la costruzione della coscienza di sé, Anu. Questo meccanismo, percepito attraverso lo spazio e il tempo, si trasferisce nella religione dell'antica Siria. Adone, considerato la natura, rinasce ad ogni stagione, dopo l'inverno, la primavera della vita. Ricordo che non prendo le telefonate. Questo darà via a culti misterici nella Grecia antica, mentre il lato femminile della natura, col nome di Atargatis, venne accettato ed ammesso anche dai romani sotto il nome di Dea Siria. La divinità più importante dell'antica Siria era Baal, l'energia della vita. L'energia della vita che dalla madre terra si sprigiona per alimentare l'essere natura, favoriva la fertilità dei campi, regolava le piogge e le falde freatiche. Questa figura subì parecchie trasformazioni, a mano che la percezione dei popoli si espandeva. Fu identificato sempre con l'energia vitale, la forza in grado di costruire le coscienze di sé di qualunque essere. Divenne il temporale come padre degli esseri di sola energia vitale. Divenne un toro come identificazione del principio maschile dell'essere natura. Fu identificato col cielo come padre e generatore dell'essere natura e ancora con l'essere sole come espressione dell'energia vitale che si irradia nello spazio. Anche Baal, quando era identificato con l'essere natura, moriva e rinasceva a seconda della velocità con cui l'energia vitale scorreva e dello sviluppo delle coscienze di sé. Baal non è nessuno delle divinità urrite, ma è la sostanza di Anu, che priva della coscienza di sé ricostruisce Anu. Questo sistema religioso divenne proprio dei Fenici. Baal fu considerato il maggior rivale del Dio di Israele. Se Baal è l'energia vitale che si trasforma in coscienza di sé, il Dio degli ebrei è la coscienza che si ciba di energia vitale stagnata. È il padrone degli esseri umani, colui che vuole sbarrare la strada affinché gli esseri umani non possano cogliere dall'albero della vita eterna. Baal è il costruttore della coscienza ed è l'alimentatore dell'eternità di ogni coscienza di sé esistente. Nell'antica religione siriana abbiamo un'altra divinità che muore e rinasce, identificata anch'essa nella natura, ed è Esmun, considerato dio della natura e della salute del corpo fisico. In realtà, anche questa divinità ripercorre le tappe della costruzione della coscienza di ogni essere, che si sviluppa attraverso dei cicli a seconda dello stadio in cui si trova. È importante parlare della natura dal punto di vista pagano. La rinascita, È importante parlare della rinascita dal punto di vista pagano. La rinascita pagana non è né un processo di metempsicosi, né un processo di reincarnazione, né un processo karmico. Il paganesimo riconosce un processo continuo di costruzione della coscienza, che nell'essere della natura va dall'attimo in cui la coscienza tenta di dilatarsi al divenire uno con l'universo. Questo processo è diviso in fasi di sviluppo, dove una fase costruisce gli elementi per affrontare le fasi seguenti. Le rinascite sono gli arrivi nelle fasi seguenti, non il ritorno al corpo fisico. Per quanto riguarda la rinascita di Adone, dal punto di vista fenicio, non greco, la rinascita di Esmun, le rinascite di Baal, non rappresentano delle rinascite vere e proprie, ma scandiscono il respiro dell'essere natura, il suo rinnovarsi, il giorno e la notte dell'essere natura. Va sottolineato come la religione ebraica esprime un odio feroce contro la vita e nel contempo la necessità della sottomissione. Sia Elia che Osea si accaniscono violentemente contro il culto di Baal nel tentativo di distruggere la vita. Non è un caso che nei Vangeli, al momento della trasfigurazione, parlo di Vangeli ufficiali, accanto a Gesù ci siano i due maggiori criminali della storia ebraica, Elia il macellaio della vita e Mosè l'artefice della sottomissione assoluta mediante i 10 comandamenti. Scusate, ma la voce fa un po' quello che vuole. La contrapposizione diretta all'ideologia religiosa ebraica avviene proprio da parte della religione fenicia. Per questo motivo diventa importante portare questa escursione, terminare questa escursione nel pensiero della religiosità pagana con la religiosità fenicia, alla quale la religiosità ebraica oppone il proprio terrore. A parte Baal, che era un sentire religioso comune a tutti i popoli semitici, c'è l'essere natura chiamato Adone e venerato sia dai fenici dell'isola di Cipro che nella città di Biblos. Abbiamo già parlato di Adone. E un altro aspetto dell'essere natura noto come Esmun, che ciclicamente muore e rinasce. E anche di questo abbiamo già accennato. Dalla quale i cristiani prenderanno spunto per descrivere la favola della resurrezione del loro inesistente Gesù di Nazareth. Fatalità, eh? Negli scritti cristiani troviamo un tale Beelzebub, che sarebbe più corretto chiamare Baalzebub, il caos dell'energia vitale dal quale prendono forma le coscienze, o se vogliamo gli dèi, visto che ogni coscienza di sé è un dio partecipe al divino dell'universo. Venerato nella città palestinese di Acharon, gli ebrei, che disprezzano la vita, adorano un dio che si compiace del sapore dell'olocausto. Definiscono Beelzebub, Baalzebub, il signore delle mosche, dimenticando che essi stessi sono coscienze che lavorano per diventare eterni, se non preferissero essere sacrificati in olocausto per compiacere il loro dio. Infatti si definiscono il popolo proprietà del loro dio. Nel Nuovo Testamento il disprezzo per Baalzebul giunge in Matteo, che esaltando il Gesù che distrugge il divino dentro gli esseri umani, ricordo che Gesù scaccia i demoni, no? Però i demons in greco è il divino che cresce dentro l'essere umano, cioè non è il demonio della descrizione cristiana. E scacciando quel divino, cioè Matteo vanta il proprio Gesù che scaccia quel divino, schiacciando quel divino terrore della vita che si trasforma in coscienza di sé, diventando divinità, fondando il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Nel Vangelo di Luca troviamo anche l'idolo detestabile, Melech, detto anche Moloch. I cristiani lo detestano davvero, infatti Molech altro non è che la coscienza di sé del sole, mentre fonda il proprio divenire nei mutamenti, favorendo lo sviluppo di ogni coscienza di sé in questa parte dello spazio. I cristiani indicano questa funzione dell'attività del loro Dio, il loro padrone, non nel divino che circonda gli esseri umani. Ecco come la storia religiosa di un paganesimo attraversa 3000 anni prima del profeta dei cristiani e giunge fino a noi. L'essenza attraversa 5000 anni, anche se le figure sono distorte, spesso dimenticate, attraversando momenti percettivi diversi, ci portano l'essenza del paganesimo antico, finché noi possiamo ricostruire il paganesimo futuro. Lunghi fili rossi legano i paganesimi attraversando le percezioni specifiche. Un lungo filo rosso dal paganesimo urrita giunge fino a noi. Noi ci limitiamo a prenderlo, a guardarlo con dolcezza, lo facciamo nostro e speriamo di alimentarlo rinnovando la forza della percezione umana per quanto possiamo. Scusate ancora. Scusate, ma sono venuto in radio con bronchite e raucedine. Sto comunque tentando di andare avanti. Cosa ci ha fatto capire l'analisi di questo tipo di paganesimo? Innanzitutto la ciclicità universale. Che cos'è il paganesimo? Il paganesimo non è altro che il percorso delle coscienze che vanno a ricostruire la coscienza universale. Dunque, per il paganesimo non esiste un Dio creatore, ma esiste l'esistente che va a costruire la coscienza universale. Questo lo abbiamo sempre detto, ma cosa implica questo? Implica prendersi la responsabilità di quello che si fa, prendersi la responsabilità di quello che si è, prendersi la responsabilità della propria esistenza, non delegare niente a nessuno. E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, abbiamo visto che la costruzione della coscienza universale passa attraverso i mutamenti, passa attraverso le trasformazioni del tempo. E abbiamo visto come ci siano una serie di rinascite, cioè ci siano delle fasi di trasformazione. Pertanto c'è l'essere feto, diventa l'essere fanciullo, c'è l'essere umano adulto, c'è l'essere luminoso e così via. Abbiamo visto questo, abbiamo visto come si riconosca non solo la natura cosciente di se stessa, ma si riconosca il sole, si riconosca tutto quanto ci circonda come esseri divini. Dal paganesimo urrita per il momento prendiamo questo. Che cos'è dunque il paganesimo? È il riconoscimento che quanto ci circonda è divino. È il riconoscimento che quanto facciamo ci costruisce o ci può distruggere. Io spero che per oggi questi insegnamenti vi possano bastare. Insegnamenti, affermazioni, deduzioni, chiamatele come volete. Allora, vediamo un attimino. Finito il paganesimo urrita, ricordo che la prossima volta farò il paganesimo finnico, che è un po' più breve. Vediamo un attimino un po' di rassegna stampa. Pedofili nella chiesa, l'allarme di Wojtyla. Io ho già parlato un sacco di volte di questo problema. Il problema non nasce dal fatto che alcuni preti se ne approfittano di bambini. È una questione dottrinale. Ora, ho accennato in una trasmissione che stavo facendo una ricerca per definire Gesù di Nazareth, per definire alcune cose che mi parevano strane e potevano identificare la descrizione, specialmente quella fatta da Marco, di un Gesù di Nazareth che fosse un pederasta. O comunque a Marco interessava far passare alcune affermazioni che potessero coprire alcune cose. In effetti ho scoperto un'altra cosa ancora, che Marco, come evangelista, è stato cacciato da Paolo. Era inizialmente un apostolo di Paolo, è stato cacciato, non si sa bene per cosa. Bene, io però ho da un altro Vangelo l'insegnamento del lasciate che i fanciulli vengano a me. Ce l'ho letto in un altro modo e vorrei anche leggervelo. Vorrei leggervelo per farvi capire la differenza che esiste fra i Vangeli ufficiali e gli insegnamenti magici, cioè gli insegnamenti quelli che i cattolici hanno bruciato. Cioè in effetti i Vangeli hanno molti di più. chi andava in giro a diffondere il proprio pensiero, erano moltissimi. E la figura di Gesù in realtà è una figura generica che andava a identificare un personaggio ipotetico al quale si mettevano in bocca i propri insegnamenti. Ebbene, nel Vangelo che è stato bruciato e che è stato ritrovato sotto le sabbie del deserto, si legge: Gesù vide dei bimbi che succhiavano il latte. Beh, questo non l'ha trovato in nessun Vangelo ufficiale. Disse ai suoi discepoli: questi bambini che prendono il latte assomigliano a coloro che entrano nel regno. Gli domandarono: se noi saremo bambini, entreremo nel regno? Gesù rispose loro: allorché di due farete uno, allorché farete la parte interna come l'esterna, la parte esterna come l'interna e la parte superiore come l'inferiore, allorché il maschio del maschio e della femmina farete un unico essere, sicché non vi sia più né maschio né femmina, allorché farete occhi in luogo di un occhio, una mano in luogo di una mano, un piede in luogo di un piede e un'immagine in luogo di un'immagine, allora entrerete nel regno. Cosa significa questo? Che solo nella misura in cui costruirete il vostro corpo luminoso, riuscirete a trasformarvi, sarete come dei bambini. Che cos'è il bambino? È il feto che si è fatto fanciullo. Bene, l'essere umano deve farsi essere luminoso. Ricordo che questo Vangelo è stato bruciato dai cattolici ed è stato ritrovato sotto le sabbie. Non rispondo alle telefonate finché non ho finito. Portate pazienza, già sono molto rauco. Vediamo un attimino. In manette frate Mario nel covo insieme al boss. Insomma, frate Mario a un certo punto, ma insomma io che male ho fatto? Ora chiariamoci una cosetta. In questo paese esistono delle leggi e le leggi dicono che se tu vai da un latitante e sai che quello è un latitante e non denunci la sua latitanza, sei complice del latitante. Questo è quello che dice la legge. Se un medico viene chiamato per curare un latitante ferito, lui è obbligato per il giuramento di Esculapio, non mi ricordo più, di curarlo, però deve avvertire la polizia che là c'è il latitante. Questo dice la legge. Scusate ancora. Ora, qual è la differenza? La differenza è che i cattolici, i preti, si pensano benedetti da Dio, si pensano superiori alle leggi e vogliono che gli esseri umani più deboli siano in ginocchio. Per cui, questo frate Mario intanto disprezza il sistema sociale in cui vive. E poi la cosa più grave è che lui collaborava con la mafia, nel senso che lui riceveva le offerte dei mafiosi e le distribuiva nel quartiere. Cioè, anziché agire, anziché nel quartiere cambiassero le condizioni di vita, migliorassero le condizioni di vita, lui prendeva i soldi della mafia e faceva la carità, cioè praticamente manteneva la miseria. Questa è una cosa più sporca dal punto di vista morale, etico, di qualsiasi punto di vista, che è una cosa in linea col cristianesimo, perché il cristianesimo, abbiamo già detto, è costruzione della miseria. E lui altro non faceva che costruire la miseria. Dunque si chiede: che male faccio? Costruire la miseria è ordine del mio Dio, cosa vuoi da me? Dopodiché questo mafioso viene mandato in Veneto, al confino, per cui qualcuno ce l'avrà da qualche parte. Queste qua sono vari tagli di giornali, l'ultimo è del 10-11 del 97, del Gazzettino. E prendo spunto dal Gazzettino, sempre del 10-11-97, per un altro articolo: gli italiani sgozzati da noi. Dice un pretestuoso, uno che dice di essere agente segreto algerino. In pratica dice: i sette ammazzati sulla nave li hanno sgozzati i servizi segreti algerini. I giornali hanno preso la notizia e l'hanno sparata immediatamente in prima pagina. In effetti è in corso un'operazione. Ricordo che non rispondo ai telefonati finché non ho finito. Un'operazione che è pericolosissima e che è il tentativo di omogenizzare, far diventare un'unica struttura religiosa, o comunque farle agire insieme, i musulmani, i cristiani, specialmente i cattolici, e gli ebrei, dove gli ebrei servono di copertura a tutte le malvagità fatte dai cristiani attraverso il loro olocausto, e i musulmani servono come braccio di terrore. Questa notizia si è rivelata falsa, e lo è in sé. Sindone, falso accertato, notizia del 5-11-97. Ora, la Sindone, scusate, è un falso. È un falso accertato, però è un falso che fa comodo per mettere in ginocchio le persone. Allora, per Per dei scienziati che determinano che quello è un falso, c'è sempre qualcuno pronto a mettere in discussione, a mettere in dubbio, instillare il dubbio per costringere le persone in ginocchio. E questo è una cosa squallida, eh? E questo è roba da cristiani. Andiamo ancora avanti. Altre due notiziole. Sul Gazzettino del 7/11/97. Assolti i trapianti di testa sulle scimmie. In pratica tagliano la testa alla scimmia e cercano di trapiantarla su un'altra scimmia. Bene, questa operazione è stata fatta da scienziati, da pseudoscienziati, da vermi vicino al Vaticano. E al Vaticano va benissimo. I trapianti di testa su delle scimmie condotti dal professore americano Robert White, che è membro onorario della Pontificia Accademia delle Scienze, è quanto si risponde informativamente in Vaticano, dove ufficialmente ci si limita a confermare attraverso il vice direttore della sala stampa, padre Ciro Benedettini, che White è membro della Pontificia Accademia. Beh, per me è una cosa obbrobriosa e fa parte sempre dell'assoluta mancanza di rispetto che hanno i cristiani per il mondo che ci circonda. Il mondo che ci circonda è dato da Dio affinché loro lo distruggessero. Scusate. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino del 6 novembre. In Oregon ha vinto l'eutanasia. Come sempre i titoli falsano. In Oregon ha vinto il diritto di ricorrere all'eutanasia. Cioè la persona non è proprietà del Dio, non appartiene a qualcuno, appartiene a se stessa. E una persona ha diritto di decidere per se stessa, non è proprietà del padrone. E questa è la lotta che stanno facendo i cattolici, in quanto ritengono che ogni persona appartenga al loro sporco Dio. Andiamo avanti ancora. E sempre dal Gazzettino, la Cassazione a favore di Scientology. A noi di Scientology, vi ho detto, non me ne frega niente. Però ci sono delle affermazioni fatte sulla sentenza della Cassazione che dicono dichiaratamente parziale la sentenza che la condannava in seconda istanza, perché ispirata esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica e illegittima sotto molteplici profili. Questo tanto per ricordarci che battaglia è in corso. Ricordo sempre un telefono, non rispondo al telefono finché non ho finito. Vaticano, Israele, intesa prepara la visita del Papa. Va bene. Vediamo un attimo chi disturba. Pronto?
Pronto, senta, io lo sto ascoltando, però può
Sì?
dire tutto quello che vuole, ma non bestemmi.
Allora, il Dio dei cattolici è un assassino, il Gesù di Nazareth è un assassino ed è un delinquente. Pertanto non sono bestemmie, sono affermazioni di quello che è. Io sono un apprendista stregone e il mio compito è chiamare le cose col loro vero nome. Che poi ai cattolici questo non piace perché devono stuprare i bambini, devono mettere in ginocchio le persone che non si possono difendere. Questo è vergognoso per loro e per tutti gli altri. Andiamo avanti ancora. Allora, vediamo un attimino. Sull'Espresso del 30 ottobre 1997. Ai sabba con Omero e Orazio, dice questo articolo, e non è l'unico esempio di magia nera nel mondo classico. Se credete che bamboline di pezza piene di spilli, sacrifici umani, occhi di pipistrello e formule magiche siano roba da stregoni africani, del tutto estranea alla nostra cultura, è arrivato il momento di ricredervi. Beh, ma in che ambiente pensate che abbia attecchito il cristianesimo? Solo in questo ambiente poteva attecchire. Vediamo un attimo. Pronto? Cioè, poteva attecchire soltanto in un ambiente degenerato e non poteva attecchire in nessun altro ambiente. In effetti, in questo ambiente, formule magiche siano roba da stregoni africani, le pagine di Arcana Mundi curate da George Lucas e e tradotto in edizione ampliata per la collezione Lorenzo Valla della Mondadori, sono pieni di racconti di magie, miracoli, demoni che costituiscono una sorpresa per il lettore scolastico dei classici. Il curatore, celebre classicista, professore Yale, Harvard e Berlino e Baltimora, autore di studi fondamentali sui poeti latini, ha riunito in questa raccolta la scelta di testi che aiutano il lettore a capire come in tutta l'antichità greco-romana sia sempre stata fiorente la magia. Questo tipo di magia di cui si parla qui è quella magia che è il deteriore, è la parte peggiore che esisteva all'interno del paganesimo ed era la parte più ignorante, cioè nel senso che era la parte di coloro che aspettavano l'avvento del padrone che gli risolvesse i loro problemi, anziché la capacità degli esseri umani di prendere nelle proprie mani la decisione della propria vita. Solo in un ambiente così poteva attecchire il cristianesimo, non poteva attecchire nessun altro ambiente, cioè il Gesù che ferma il vento, che scaccia i demoni, che fa risorgere l'Ado, cioè una figura così demenziale, poteva attaccare soltanto in un ambiente del genere. Ricordo sempre che il fatto che io stia parlando di paganesimo non è che non ritenga Gesù sempre il pazzo di Nazareth. Ho già spiegato abbondantemente cosa riteniamo e come per il paganesimo il cristianesimo rappresenti il male, rappresenti l'essenza stessa della distruzione umana. Bene, andiamo avanti ancora. Sul supplemento di donna della Repubblica del 17 novembre del 97 abbiamo un articolo sui villaggi di Tenguelan in Costa d'Avorio, dove esistono delle scuole di apprendiste streghe, apprendiste stregonesse. In pratica, dice, in questi paesi spesso i farmaci prescritti dal medico non sono facili da trovare, più che altro sono troppo costosi e non sempre fanno miracoli. Ci si affida così alle feticures, le feticiste, termine che deriva dal latino fatum, da cui l'italiano fatto. Non è vero, il termine latino, le tre fata erano le tre statue che stavano a indicare le donne e gli sforzi che facevano le donne per partorire. Il termine fato è un'altra cosa, è la parola del Dio, che è un altro discorso ancora, comunque non ha importanza. Le donne di magia fra gli Agni di Abè, un popolo di tradizione matriarcale immigrato in Costa d'Avorio dal vicino Ghana nel XVIII secolo. La loro religione ufficiale è il cristianesimo, chiaramente gliel'hanno imposto con le armi, che si sovrappone all'autentica fede africana, quella che crede nelle forze soprannaturali, nella moltitudine di geni e divinità che risiedono nelle cose, in una roccia, in un albero, nel sole, nell'acqua. Qui ognuno si vota a un feticcio personale offrendo i sacrifici affinché adoperi il suo potere per proteggere l'individuo, eccetera. Da dove attingono la forza che li distingue da tutti gli altri esseri? Le fatucchiere non si, fatucchiera non si nasce ma si diventa. In genere è la maga del villaggio che identifica la sua erede senza uscire dai confini. E così via. In pratica cosa succede? Succede che quando un sistema sociale, quando un gruppo sociale ha dei bisogni, ha delle necessità, al suo interno nascono delle persone, si producono delle persone che vanno a soddisfare queste necessità e di solito queste necessità sono quasi sempre operate da persone magiche. Molto bene. Per quanto riguarda al discorso degli ebrei, il discorso sempre sull'ebraismo, dice Russell, nel suo Dio e la religione, questa capacità mistificatrice è spesso associata alla crudeltà. Sin dal Medioevo gli ebrei sono stati accusati di praticare riti omicidi. Non è mai esistita la benché minima prova di tale accusa e nessuna persona sana di mente che abbia compiuto delle indagini vi ha mai creduto. Ciò nonostante, queste voci circolano ancora. Ho conosciuto dei russi che sono ancora convinti della loro veridicità e i nazisti non la mettono nemmeno in dubbio. Mistificazioni di questo tipo forniscono la scusa per infliggere torture e la convinzione infondata in esse costituisce la prova di un desiderio inconscio di trovare delle vittime da perseguitare. Fino alla fine del XVIII secolo vi era la teoria secondo la quale l'infermità di mente era dovuta all'essere posseduti dai demoni. E questo ve l'ha regalata Gesù di Nazareth, ha perseguitato l'umanità per la sua imbecillità. E parlo sempre del Gesù di Nazareth dei quattro Vangeli ufficiali. Di conseguenza si credeva che ogni dolore sofferto dal paziente fosse sofferto anche dal diavolo, cosicché la migliore delle terapie era di far soffrire il paziente a tal punto che il diavolo avrebbe deciso di abbandonarlo. Gli infermi di mente, grazie a questa teoria, venivano selvaggiamente picchiati, e questa è una pratica cattolica, ricordiamoci. Cioè, quello che noi stiamo parlando e stiamo dicendo in tutte queste trasmissioni è che esiste degli esseri umani che percorrono la loro strada per diventare eterni. Esistono degli esseri umani che sviluppano il Dio che hanno dentro, ed esiste una religione, esiste il monoteismo, che ha una sola funzione, ed è quella di distruggere gli esseri umani, metterli in ginocchio e stuprarli. Questa è la sua funzione generale. Vediamo. Pronto?
Sì, Radio Gamma 5.
Sì.
Va in onda Simeoni adesso?
Sì.
Adesso non sta trasmettendo Simeoni?
Sì, sto trasmettendo io, anche se la mia voce non è buona. Ciao Tiziano.
Cioè, ma che sento una roba sulla memoria io?
Eh?
C'è una cosa sulla memoria.
Come senti una cosa sulla memoria? No, probabilmente hai sbagliato onda.
Ecco, dovrebbe sbaccanare. Va bene, scusa, metto giù.
Sì, vediamo, ciao.
Il problema che noi denunciamo è il fatto che esiste questa contrapposizione, e questa contrapposizione è...
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, salve, niente, non solo dire io, voi potete avere tutte le vostre idee per carità, però dare dell'imbecille, dei cretini alle persone così, mi sembra un po' una cosa, no?
Ma scusa, a chi ho dato dell'imbecille?
Non so, sentivo lì del signore, tutte quelle cose lì.
Insomma. Quale signore, scusa? No, qua ci sono io e basta.
Io sentivo che parlavate di uno di un altro, era dell'imbecille, ognuno le sue idee, può
no,
dirle.
No, non si può distruggere gli esseri umani, non si può costruire campi di sterminio e pretendere di essere buoni. Non è accettabile questo.
Vabbè,
questo
ma...
è vergognoso.
No, ma te,
non
le
si può mentire.
Io le rispetto, però non si può neanche dare dell'imbecille, del cretino. Come
no, io ho dato del pazzo.
Quell'altro là, tuo collega a San Francesco, che cioè, di quelle offese. Oh.
No, non diciamo cazzate. Io non sto offendendo nessuno. Io sto facendo delle analisi e chiamando le cose col loro nome. Per cui se le persone si sentono offese perché io dico le cose come stanno, sono fatte loro.
Ti ringrazio di avermi dato la possibilità di dirla, a posto.
Arrivederci.
Cioè, bisogna capire questo. Io non posso.
Scusate.
Non chiamare le cose col loro vero nome. Se io fossi un politico, non potrei dire al Dio dei cristiani: tu sei schifoso perché fai questo. Perché? Perché non rientra nell'analogia.
Vediamo. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao. Ciao.
Senti, volevo dirti una mia impressione, no?
Sì.
Io sono convinto che le persone che ti telefonano, un po' così, in modo anche provocatorio, invitandoti a non offendere, eccetera, loro sono convinti e sono in buona fede e pensano che tu, insomma, sei andato un po' fuori con le staffe, no? Però io vorrei solo, no? È un mio sfizio, no? E domandare a queste persone, no? Io sono convinto che voi siete convinti di essere nel giusto e quindi telefonate per richiamare il conduttore di questa trasmissione. Però se ipoteticamente, no? Per ipotesi, supponiamo di farla non dandoti neanche lo 0,01% di probabilità che tu abbia ragione, no? Però dico, esistesse anche questa minima, no, frazione di possibilità che tu abbia ragione, sarebbero disposti loro a cambiare idea?
No.
Non so se mi hai capito, cioè
sì,
di fare un gioco mentalmente e dire, ma se supponiamo questo è fuori di sé e allora sono a posto, no?
Sì.
Però supponiamo, no? Se per un piccolissimo, non so, non so che cosa, potesse anche avere ragione su qualche cosa di quello che dice. Guarda che io non voglio dire che fai bene a fare la trasmissione come fai, questi sono affari tuoi, la responsabilità te la prendi tu, l'hai già detto, no? Fin dall'inizio della trasmissione. Ma dico su altre cose, no? Sul fatto che tu porti il risultato di alcune cose che studi, che approfondisci, eccetera, no? Vorrei attirarli su questo piano io, il mio intervento è questo. Ma se, su quello che tu stai facendo, se, sui studi che fai, sulla preparazione, eccetera, e sugli argomenti che porti, su questi argomenti ci fosse un po' di ragione, no? Avessi un po' di ragione anche tu, no? Sarebbero loro disposti a dartela, a riconoscertela questa?
No.
Ecco, tutto qua. Non ho altro da dire.
Grazie, ciao. Marco. Ciao.
Marco, no, non sarebbero disposti, ma spero di poterti spiegare perché.
Pronto?
Scusa, sono Tiziano.
Dimmi tutto.
Dimmi a che ora è che vai in onda, perché io ti becco sempre sballato, io ho perso tutto quello.
Alle 15:05 sono andato in onda oggi.
Ecco, niente, perché io c'è una radio prima che parla la memoria della resistenza e fino adesso che ascolto pensavo che...
No, alle 3 dovrei andare, 3:05
tra. Niente, beh, niente, mi dispiace, scusa. Alle 3:05, sempre tutti i giovedì alle 3:05.
Tutti i giovedì alle 3:05, sì.
Vabbè, scusami, ciao.
Ciao, grazie.
Perché ti dico di no, Marco? Non sono disponibile. Perché la religione non è un partito politico, non è una minestra. Cioè, la religione coinvolge l'intimo più intimo della persona. Cioè, quando io dico Gesù è il pazzo di Nazareth e io faccio tutta un'analisi perché, per definire questo, capito? Io faccio un'analisi logica. Cioè, io non dico uso la stregoneria per vedere cose diverse, io uso la stregoneria. Ma non posso venire in radio a parlare delle mie percezioni di stregoneria, vengo in radio a parlare di logica, per cui la mia stregoneria mi spinge, mi costringe a fare una ricerca sistematica, a ricercare continuamente, a leggere e a studiare le cose per dare una spiegazione logica a quello che io vedo, alle mie sensazioni. Ora, capisci bene che una persona sentire che io definisco Gesù di Nazareth un pazzo, lei ha letto 50 volte, se lei si sono letti i Vangeli, quei passi li ha letti 50 volte, però è talmente convinta che questo Gesù di Nazareth dei Vangeli ufficiali sia il figlio del Dio, sia il figlio del padrone, che non mette minimamente in discussione quello che lei legge. Per cui il fatto che io metto in discussione il padrone, metto in discussione il suo Dio, chiede rispetto, cioè non mi dice ma cosa stai dicendo, no, mi chiede rispetto, dimenticando che non è il rispetto che vuole da me, lei vuole sottomissione a quel Dio, cioè a quell'immagine a cui io voglio spaccare il culo, perché è un'immagine di merda, è un'immagine che ha distrutto la storia, il divenire umano, ha ucciso milioni e milioni di persone, perché il nazismo è solo un aspetto del cattolicesimo, un aspetto del... però ha distrutto l'America Latina, ha distrutto le culture, eccetera. Per quelle persone, quello che sto dicendo io è una cosa che non esiste.
Pronto?
Buongiorno, vorrei parlare con Simeone in diretta.
Sì, sei in diretta.
Pronto?
Sì, pronto.
Parlo con Simeone?
Sì.
Ciao, io mi chiamo Angelo, sono d'accordo sui tuoi discorsi, sai che mi fanno ridere molte cose quando riguardo i preti. Ti posso... Pronto?
Sì, sì, ti parla più.
Il fatto che io con la religione in Italia non è che ce l'ho, però io vedo su altre religioni ci scandalizziamo quando un prete va con altre persone, con le donne, cioè in Italia il cattolicismo a me fa ridere perché... dice che non si può sposare. Ma perché uno non si può sposare? Io queste cose non riesco a capirle.
Ho capito.
Hai capito cosa voglio dire?
Sì, ho capito.
Cioè, se cose che... Io mo non voglio fare un esempio. C'è la religione anglicana che permette di sposarsi. Io ho tutta la religione. Però in Italia c'è ancora questa mentalità che...
Quelle sono questioni interne comunque.
Io queste cose proprio non riesco proprio a concepirle. Poi altre cose non riesco a concepirle. Quando chiedono la carità, cioè chiedono, diciamo, prendersi in chiesa, quando si va in chiesa e vogliono avere così, predicano, però dopo gli va a vedere che escono con i Mercedes.
Vabbè.
Queste cose qua. Io non so se sei d'accordo con me. Tutte
no, sono le incongruenze queste. Sono le incongruenze della vita, quelle che ti fanno vedere che qualcosa non funziona.
Infatti non funziona, però dico io... Io dico, poi non ci scandalizziamo quando vediamo che un prete oppure fa parte della mafia oppure...
Ma la mafia può essere solo cattolica, eh?
A parte, perché questo è vero. Oppure fa parte delle cose tipo che esce con una donna, oppure se la fa con la saga strana, che queste cose qua. Io lo so queste cose perché le ho viste, oppure che sono anche pedofili, no? L'ho vissuta come esperienza personale.
Sì, ma
cose qua. Niente, no, non voglio dire niente, capito?
Va bene.
Allora, fai un'altra cosa volevo dire, però io una cosa che non riesco a capire, cioè, credo che tu non è che sia tanto coerente qualche volta.
Cioè?
Perché io qua abbiamo delle fotografie che tu sei andato in chiesa,
Non dire cazzate.
No, non sono cazzate, guarda, guarda che non sono cazzate, perché ci sono posso.
Vabbè, lasciamo appena che sti cazzate, va. Il problema delle incongruenze, esistono delle incongruenze, però non sono quelle che fanno. Non sono quelle che sono importanti, spesso appartengono all'interno della Chiesa, sono delle dinamiche loro, delle dinamiche interne, a noi queste non interessano più di tanto, a noi interessa il pensiero, interessa come questo pensiero viene formulato e come questo pensiero viene venduto. Il problema è che quando si parla di religione si tocca l'intimo delle persone, fra un percorso cristiano dove c'è l'ordine di distruggere il divenire degli esseri umani e il percorso pagano, dove è imperativo sviluppare il Dio che sia dentro, non esiste nessuna possibilità di avvicinamento, esiste soltanto uno scontro. Perché questo? Dico questo. Perché il paganesimo e la stregoneria possono esistere soltanto all'interno di un sistema sociale democratico, letto dalla nostra Costituzione o da Costituzioni di tipo liberale. Non è possibile che esista il paganesimo e la stregoneria in situazioni diverse, in situazioni sociali diverse. Faccio un esempio. Quasi tutti i paganesimi sono stati distrutti attraverso la pena di morte, cioè sono stati distrutti attraverso la tortura. Cioè non c'è il pagano che viene convertito al cristianesimo, non esiste la conversione al cristianesimo. Una persona che faceva un po' l'indiano, che vediamo un attimo.
Pronto?
Una persona che faceva l'indiano diceva che alcune tribù Cheyenne si sono convertite al cristianesimo perché avevano già dentro di loro il concetto di Trinità. Però sono convertite al cristianesimo perché non ne hanno potuto fare a meno come scelta. Però in realtà non sono cristiani perché i loro riti, il loro modo di essere, il loro modo di esporsi è diverso.
Pronto?
Sì, buon pomeriggio Claudio. Volevo chiederle, ma se Dio, Cristo, figlio di Dio, anche se non sapere io questa domanda, però, scusi, Cristo figlio di Dio, diventato figlio dell'uomo, non può prendere, come dovrebbe prendere il peccato come l'uomo, no?
Questa è un'altra incongruenza.
E anche la malattia, che potrebbe essere anche la malattia mentale, penso, se è diventato uomo. Perciò mi non mi scandalizzeria mia se fosse anche diventato pazzo. Grazie Claudio, buongiorno.
Ciao, grazie, ciao.
Beh, scusate un attimo, questo qua ha avuto un processo, stando ai Vangeli ufficiali, in cui il magistrato gli ha chiesto, ma tu davvero sei, ti spacci per essere figlio di Dio? È stato gaito, vedrai me che arrivo alla destra di mio padre sulle nuvole, le stelle cadranno sulla terra, insomma roba di sto genere. Adesso, cioè, è chiaro che è un povero pazzo, cioè lui ha avuto un giusto processo ed è stato giustamente condannato, al di là che poi si può disquisire sulla pena, quello è un altro discorso.
Pronto?
Sì, è Gian Paolo.
Ciao Gian Paolo.
Ciao Claudio. Volevo dire, l'interiorità dell'uomo come può avere un tempo, una data d'inizio? E non so, un Dio presentato come un Dio finito, non infinito. È questo che crolla, che non regge, che uno. Io non riesco ad accettare un Dio che sia finito, che abbia dei limiti. Per me il Dio non può avere dei limiti.
Questo è un concetto che mi è estraneo a Giampaolo.
Cioè, non riesco a comprendere come un Dio possa avere dei limiti. Sì, allora accetto più volentieri gli dèi. gli dei, non il Dio.
Ma è una grossa dicotomia questa, anche questa, eh? È una grossa contraddizione.
Cioè, ma non, cioè, non riesco a concepire una cosa che sia finita. Certo, io vivo in quello che è nel finito, nel relativo, e questo lo accetto benissimo, ma che poi mi si venga a proporre un Dio che ha delle debolezze, scusatemi, sapete, questo proprio no. Non accetto un Dio debole, ecco.
Sì.
È qualcosa di ridicolo, di poco serio.
Un Dio che si diverte a mettere in ginocchio gli esseri umani che non si possono difendere.
Sì, beh, quella lì addirittura infantilismo, insomma, arrivare a tal punto, ma neanche i bambini, veramente, se li fai ragionare, il bambino, se lo fai ragionare, veramente ti dice, ti metti in contraddizione, perché ti dice, ma tu mi proponi un Dio che è infinito, assoluto, e poi me lo fai vedere, mi racconti la favoletta che questo qui è morto dal freddo, per dire, così, per ridere.
Sì.
Va bene?
Perfetto. Ciao.
Vado avanti, ti ascolto con molto piacere.
Grazie.
Ciao, ciao. Claudio.
In effetti, quello che Giampaolo ha tentato di mettere in risalto è il fatto che, da un lato, i cristiani hanno bisogno di un Dio che intervenga nelle azioni umane, di un Dio attraverso la Madonna, attraverso, intervenga nelle azioni umane, e di cui la Chiesa è mediatrice, cioè la Chiesa media fra Dio. Infatti, cioè, sempre sul patto di Nazareth c'è scritto: tutto quello che tu legherai in terra sarà legato anche in cielo, che sarebbe l'ordine che Gesù dà a Pietro, il consegna le chiavi, insomma, diciamo così, del paradiso. Cioè, dice, in pratica, la Chiesa, tutto quello che legherete in terra sarà legato anche in cielo. Cioè, da un lato c'è la necessità di intervenire nelle azioni umane per poter dominare gli esseri umani, metterli in ginocchio, stuprarli, e dall'altra parte invece c'è il concetto di Dio che viene elaborato dai filosofi, perché i filosofi non ci stanno a sto gioco dell'essere assolutamente necessario, di questa immensità, di questa coscienza immensa, che è un altro concetto che è aberrante. Cioè, il concetto filosofico che danno i filosofi del Dio creatore è un concetto veramente demenziale, ed è un concetto demenziale proprio per soddisfare il proprio condizionamento educazionale, la propria sottomissione alla Chiesa cattolica. Proviamo a vedere un attimo.
Pronto?
Parlo con Radio Gamma 5?
Sì, Radio Gamma, sì.
Sì. Ah, sì, con Simeone?
Esatto.
Buongiorno, sono Antonio.
Dimmi tutto.
Comunque, quello che dici non sei tanto coerente, eh?
Vai avanti.
No, non sei coerente quello che dici. Perché, diciamo, fino a una decina d'anni fa facevi parte dell'ACR e sono nato.
E l'imbecillità continua ad aumentare, eh? Andiamo avanti ancora. Cioè, da un lato c'è questa necessità che viene spacciata all'interno dell'università, e dall'altra parte c'è la necessità di un Dio invece che interviene nelle azioni umane, che interviene a dominare le persone. E fatalità, guarda caso, queste affermazioni di questo Pietro che dice quel che fa su mia anche a Dio dice che va bene, e viceversa, sono in dicotomia con altri Vangeli, dove invece le cose stanno in maniera diversa. Vediamo ancora.
Pronto?
Fa male la verità.
Quale?
Vabbè. Andiamo avanti un attimino con stato discorso, no? Il problema è se quando Gesù che dice a Pietro ti do le chiavi, ti te domini, perché dici è il più grosso, in realtà in un altro Vangelo che è un Vangelo della stregoneria, in realtà Gesù disse ai suoi discepoli: fatemi un paragone, ditemi a chi rassomiglio. Simon Pietro gli rispose: sei simile a un angelo giusto. Matteo gli rispose: maestro, sei simile a un saggio filosofo. Tato gli disse: maestro, la mia bocca è assolutamente incapace di dire a chi sei simile. Vediamo un attimo.
Pronto?
Claudio e Giampaolo.
Dimmi tutto.
Meglio l'incoerenza che perseverare nella pazzia.
Ma questo è un idiota, eh?
No, ma guarda che io sono incoerente da quando sono nato. Io ho un'incoerenza dentro di me, per fortuna. Perché non vorrei mica che continui a pensarla come io la pensavo 50 anni fa, ne ho 58.
No. Al di là che si trasforma, questo è un povero idiota.
No, ma guarda che sinceramente, a parte tutto, ben venga l'incoerenza se ti fa camminare, eh.
Vabbè.
Se uno rimane cristiano cattolico ancora adesso, dopo 60 anni, insomma capirai che vuol dire che quello lì è nella verità assoluta.
Fai come la mia amica, no? Che una volta ho detto che io, prima di cominciare l'apprendista stregone, ero un grande bevitore. No. Siccome per grande bevitore io intendevo soltanto bere, non intendevo ubriacare, no?
Sì.
E lei, per paura probabilmente che venisse travisata, cioè che venisse sminuita a mia figura, mi ha detto: ma io preferisco uno che beve a uno che non beve, capito? Cioè così fai tu, insomma, cioè mi stai aiutando su una cosa che questo qua è un po' idiota in realtà.
Ma Claudio, ma il dinamismo sta in questo, nel cambiare, nel migliorare, penso, non so.
Certo, insomma. Nel trasformarsi, è vero comunque.
Ciao Claudio.
Ciao, grazie. Ciao.
Il problema è questo, che purtroppo al mondo esistono tanti idioti ai quali non varrebbe neanche la pena di dare peso. Gli amici invece, vabbè.
Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
E Simeone?
Sì, sono io.
Ah, ciao Simeone, io sono Pablo e chiamo da Padova.
Dimmi.
Ascolta, ho capito, cioè da quello che stavi dicendo per la radio, no? Che, non so, fai magie, stregonerie, cosa fai?
Io sono apprendista stregone.
Ah, sei apprendista stregone. Ma come mai hai cominciato a fare sta roba? Si può chiedere oppure...
No, è cominciato un po' all'improvviso, 17 anni fa circa.
Ah.
Ed è un cammino di trasformazione.
È un cammino di trasformazione. Ma cioè, cosa consisterebbe sta roba?
Nel forzare la
diciamo
propria...
che... Cosa? Sì, mi interessava anche a me qualcosa del genere, no?
Sì? Ma guarda che io sto andando avanti da 52 trasmissioni, a dire cosa
beh, ma io ho sentito adesso sta radio.
Ho capito. Comunque, fino a pochissimo tempo fa, no?
Sì.
Fino a pochissime trasmissioni fa, abbiamo parlato del crogiolo dello stregone. Cioè,
non ho ascoltato, però. Ma io non so, adesso.
Attendi un attimo. Il crogiolo dello stregone è la persona. E la persona, attraverso una serie di azioni, una serie di decisioni,
Trasforma
se stessa.
Forma?
Trasforma se stessa.
Quindi vorrebbe essere una specie di innalzamento spirituale, vogliamo chiamare.
Sì e no. Però siccome il referente lo è nella vita di tutti i giorni, non è tanto un innalzamento puramente spirituale.
Sì.
È un innalzamento di se stessi.
Ah, una specie di... Ah, ho capito. Però ascolta un attimo, da questo mi fa dedurre che uno per fare un innalzamento spirituale di questo genere, sì e no, tu hai detto, ma io adesso non è che ci capisco tanto, però mi fa capire che bene o male tu conosci bene anche questa vita di questo Gesù che tu bestemmi, di questo Cristo.
No, beh, io non sto bestemmiando, sto definendo.
No, così hanno detto per la radio.
Ah sì, beh, gli imbecilli possono dire quello che vogliono. Ah. Tu pensa se Hitler diceva che lui ammazzava gli ebrei?
Ah, ho capito, ma allora non è che, cioè questo mi fa, adesso non vorrei sbagliare, però mi fa dedurre che tu vorresti entrare al posto di questo Cristo?
No.
Come no? Cioè questo mi fa dedurre che tu hai vissuto in parte questa vita cattolica o no?
No.
Cioè tu non sei mai stato cattolico?
Penso che da quando ero 12 anni non sono mai stato cattolico.
Cioè tu non hai mai frequentato...
Niente.
E da come è uscita questa... Cioè tu hai detto 17 anni sta parte, fino a 12 sei stato... Cioè fino a 12 cosa hai fatto?
Fino a 12 anni?
Ma
un ragazzino, cosa fanno tutti
come?
I ragazzini? Dopodiché ho cominciato a vivere.
Hai cominciato? A vivere.
No,
ho capito.
E dopo un giorno ho cominciato a vivere la stregoneria.
Secondo me, se tu hai qualche problema, che secondo tanto si può dire benissimo che andavi in chiesa, questo si può dire.
No, non è vero.
Ma come non è vero? Fino a 12 anni hai frequentato le scuole, hai fatto
che
dopo
anche... Che c'era, mia madre mi ha anche battezzato, battezzare il figlio veniva preso in giro, capisci? Non puoi mica fare una colpa, cioè la violenza che fai alle persone che non si possono difendere.
Io non ti credo. Io ti posso garantire che ho delle fotografie che tu sei andato in chiesa.
No, cazzate, dai, stronzate.
Vabbè, l'imbecillità è infinita, ho capito, dai. Andiamo avanti e ci prendiamo un pochetto di Giordano Bruno. Cosa abbiamo di Giordano Bruno qua? Abbiamo il De Magia De Vinculis in genere. Vediamo un attimo.
Pronto?
Il Il De Magia De Vinculis in genere, che cosa si tratta? Si tratta di uno dei libri di magia scritti da Giordano Bruno prima che lo legassero. Cosa dice questo? Il primo vincolo attraverso cui si costruisce la magia, da cui sono incatenati gli spiriti e quello generale, con cui metaforicamente ci rappresenta incatenato il tricipite Cerberio di Trivia, portinaio d'inferno. Esso poggia sulla triplice competenza che si richiede nel vincolante o mago, fisica, matematica e metafisica. La prima fornisce la base, la seconda gli scalini, la terza il culmine della scala. La prima include la teoria dei principi attivi e passivi, secondo genere, la seconda la dottrina dei tempi, dei luoghi, dei numeri, la terza dottrina dei principi e delle cause universali. Bene, che cosa è tutta sta roba ditta da Giordano Bruno? Non è altro che la trasformazione di se stessi, che è la fisica. Cioè noi, per fare della stregoneria, per fare della magia, dobbiamo innanzitutto trasformare noi stessi. Poi c'è la matematica. Noi per fare della stregoneria e della magia dobbiamo ancorarci al mondo di tutti i giorni. Dobbiamo conoscere bene le cose del mondo di tutti i giorni. Uno non può dire Gesù era il figlio di Dio e praticare magia e stregoneria e sviluppare se stesso. Nella misura in cui riconosce un Dio, riconosce un Gesù, è in ginocchio e sta già distruggendo il Dio che cresce dentro. Per cui chiamare le cose col loro nome. Inoltre, la terza è la metafisica e la capacità di alterare la percezione. Queste tre cose formano il mago e l'apprendista stregone. E questo ce lo dice Giordano Bruno nel De Magia De Vinculis in genere. Ricordo che questo personaggio, quando fu beccato, parlava di riprendere la linea della tradizione magica, che voleva dire lavorare per inoculare nella cultura del proprio tempo possibilità di una nuova unificazione del sapere, in modo tali che gli uomini possano farsi cooperatori dell'operante natura, cooperare con la natura, inserirsi operativamente nel gioco dei processi naturali, per stimolarli o dirottarli o bloccarli. Questo è per l'epoca di cui Bruno si sforza di cogliere tendenze e bisogni profondi, è il suo programma della magia. In realtà è vero, quando un individuo dilata se stesso, quando un individuo sviluppa il Dio che ha dentro, lui agisce sulla natura, perché come la natura percepisce l'esistenza di individui, di esseri umani di questo tipo, si riversa negli esseri umani, perché questi, costruendo la propria libertà, costruiscono la libertà della natura. Per cui esiste una relazione simbiotica fra l'essere umano che cammina per sviluppare se stesso e l'essere natura che cerca la libertà dall'orrore cristiano. Quando io vi ho letto precedentemente come per il Vaticano va benissimo che si tagliano le teste delle scimmie, si tentino i trapianti, si facciano queste cose. Perché? Perché per il Vaticano la natura è oggetto da stuprare, esattamente come i bambini. Andiamo avanti. Pronto?
Ciao. Pronto Claudio, ciao. Come stai?
Bene, insomma, potevo stare meglio.
Sì, è per questo te lo chiedo, perché sentivo che eri... Cos'è il periodo dell'influenza, questo?
Un po' di lucidine, sai com'è, un po' di bronchite.
Devi riguardarti.
Vabbè, che devo fare?
Allora, io volevo fare un intervento.
Dimmi tutto.
Sì, senti, ti ricordi il processo... Cosa devo fare?
Prova a abbassare la radio.
Cosa faccio? Abbasso la radio?
Sì, ti parlo per telefono.
Va bene adesso?
Penso di sì, vai.
Ecco, allora. Dunque, ancora? Abbasso ancora?
Prova a fare io, vai. Ti parlo per microfono, alza la radio.
Alzo?
Alza.
Alzo.
Ok, vai.
Pronto?
Vai.
Pronto.
Mi senti per radio? Mi senti per radio?
Sì, molto poco, ma sento.
Va comunque, bene.
Senti, io...
Tu parla, io che sei in onda.
Pronto?
Sì.
Sì, sì. Allora, senti.
Vai tranquilla.
Sì. Allora, ti ricordi il processo, quel processo fatto dal Tribunale Militare per quanto riguardava il maggiore... Col colonnello, non mi ricordo, Priebke?
Sì.
L'altro era maggiore, Karl Haas. che hanno avuto una pena che poi è stata condonata per limiti di età, eccetera. Però quello che è importante, quello che viene, che esce da questo processo, la cosa importante è che per la prima volta in Italia si stabilisce con chiarezza il principio secondo cui non sono soggetti a prescrizione, cioè non si cancellano mai i crimini commessi dai nazisti e in generale i crimini di guerra
contro l'umanità.
I crimini di guerra e contro l'umanità. Cioè mi pare un risultato molto importante, certo. Considerando che il nostro paese non ha ancora ratificato la Convenzione internazionale contro la prescrizione di quei crimini. Dunque mi pare che si crei un precedente che nel nostro diritto non esisteva, contro rischi di assoluzioni future e contro ogni revisione storica degli atti di prescrizione a danno dei ebrei o dell'umanità.
L'umanità è importante. Sì.
Così si protegge anche la memoria di certi atroci eventi passati da riletture di comodo, dico certo. Io.
Certo, certo.
Ecco, questo volevo. Non so se tu eri al corrente.
No, conosco.
Di quanto era emerso da questo processo e da questa sentenza, che non era tanto la condanna dei due,
sì.
Anche perché ormai quasi novantenni, ma voglio dire, non è questo, comunque sono stati, la condanna contro di loro è chiara, cioè l'ergastolo, sono stati condannati certo. All'ergastolo, diciamo, sì. Poi che la pena la scontrino o meno, vabbè, però quello che è importante è quanto è emerso, cioè questa...
Adesso quando metterò giù il telefono ti spiegherò a livello giuridico cosa implica.
È come se parlassi con un sordo, eh. Io sono vicina alla radio.
Ma non mi
cosa
senti?
Hai detto, scusa?
Appena metto giù il telefono, ti dico cosa significa questo. Cosa implica questa sentenza?
Cosa implica? Bene, ma è molto interessante allora. Senti, allora io adesso metto giù, se ho ben capito, metto giù.
Sì, ecco. E io ti parlo, ecco, e dopo allora, intervieni eventualmente.
Allora, però, fanno tutto il discorso, cioè,
sì, d'accordo.
Non farti interrompere.
Non mi faccio interrompere, d'accordo.
Perché è importante.
Va bene.
Grazie.
D'accordo, grazie a te invece.
Ciao.
Allora, diciamo un po' cosa significa questo. Cos'è un crimine contro l'umanità? È un crimine che non si limita a distruggere un essere umano, a distruggere una società, a fare dei danni gravissimi, ma tende a sancire quei danni a livello giuridico. Cioè, se io dico tutti quelli che hanno la pelle nera vengono ammazzati, anche se io ne ammazzo 10 o 20, è un crimine contro l'umanità, è un crimine contro tutti quelli che hanno la pelle nera. Se io dico tutti gli indiani d'America devono essere schiavi, anche se io trasformo poche persone in schiavitù, è un crimine contro l'umanità. Perché? Perché danneggio il divenire dell'umanità stessa. Cioè, il crimine dell'umanità è quando non ci si limita ad uccidere o fare del male a qualcuno, ma lo si fa a livello istituzionale. Cosa significa questo? Significa che a questo punto chi fa il crimine contro l'umanità non è solo chi esegue quel crimine, ma è anche il portatore dell'ideologia che quel crimine porta. Facciamo un esempio. I crimini contro l'umanità, o fai quello che voglio io, o io ti ammazzo, fa parte dell'ideologia cristiana. Cioè, cosa dice il Dio degli ebrei a Sodoma e Gomorra? Gli dice, o voi fate sesso come io voglio che voi fate sesso, o io vi ammazzo. Lui, il Dio degli ebrei, in quel momento è istituzione, è lui il capo, è lui il più forte, e quando lui ammazza non fa altro che distruggere, non prendo telefonate per qualche secondo, non fa altro che commettere un crimine contro l'intera umanità, perché è come se dicesse a tutta l'umanità, o voi fate quello che voglio io o io vi ammazzo. In questi termini, chiunque esalta quel Dio non fa altro che essere compartecipe a quella strage. Cioè, chiunque dice il Dio degli ebrei ha fatto bene, bisogna adorare il Dio degli ebrei che ha fatto la strage a Sodoma e Gomorra, non fa altro che commettere il delitto di partecipazione morale in strage. Cosa vuol dire? Che questa persona non ha partecipato direttamente alla strage di Sodoma e Gomorra, l'ha fatta Dio, però ha partecipato alla strage degli indiani d'America, ha partecipato alla strage degli indios, ha partecipato alle stragi del colonialismo, ha partecipato a diffondere l'eroina, ha partecipato alle stragi naziste. Cioè, la sua responsabilità, la responsabilità del macellaio di Sodoma e Gomorra, che dice agli esseri umani, ho fatto quello che voglio io, o io vi ammazzo, nella misura in cui qualcuno tenta di adorarlo, tenta di imporlo socialmente, non fa altro che riprodurre un crimine contro l'umanità. Dunque, un cristiano è sempre colpevole di crimini contro l'umanità. Questo è il punto. Cioè, il crimine contro l'umanità non è ammazzare tanta gente. Il crimine contro l'umanità è istituzionalizzare il distruggere le persone, il distruggere il divenire delle persone, cioè costringere le persone a fare quello che si vuole o se no le si distrugge. Questo è il senso del crimine contro l'umanità. Gli ebrei furono macellati perché? Per il semplice fatto che erano ebrei. Questo è il crimine contro l'umanità. Per cui qualunque persona poteva essere macellata per il fatto di essere italiana, per il fatto di essere giapponese, per il fatto di essere americana. Questo è il crimine contro l'umanità che è stato fatto dal nazismo. E naturalmente sono responsabili in prima persona chiunque ha partecipato a quel tipo di strage, sia in maniera diretta che in corollario, dopo il sistema giuridico discrimina. Però dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, è responsabile di crimine contro l'umanità chiunque esalti quella teoria, esalti quel fare. Per cui chiunque esalta il Dio dei cristiani fa crimini contro l'umanità, perché non dimentichiamoci che il Dio dei cristiani si vanta, dice, di aver mandato il diluvio universale e di aver distrutto l'intera umanità. Per cui questo è il senso, la partecipazione morale in delitti contro l'umanità. Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto?
Radio Gamma, dimmi.
Sì, ciao. Allora, io volevo riprendere, prima citavi Giordano Bruno, no?
Sì.
E io proprio qui sotto la spiegazione, cioè il resoconto proprio dei vincoli in genere, che è quello che hai citato tu prima,
sì.
E c'è scritto, espone fin nei dettagli una teoria e una tecnica della dominazione intersoggettiva ad opera del mago, il manipolatore dei vincoli.
Scusa, e che edizione hai?
Invito al pensiero di Bruno Maurilio, no. Frigerio.
No, io ho soggetto la scienza, volevo che mi indicassi dov'era.
No, perché qui no, praticamente viene fuori che quello che tu, con cui accusi Gesù Cristo, la Chiesa, eccetera, in effetti è veramente Giordano Bruno a essere così, perché stai attento. Espone fin nei dettagli una teoria e una tecnica della dominazione intersoggettiva ad opera del mago. Scusa perché mi emoziono.
Sì, vai tranquilla.
Il manipolatore dei vincoli, eros, fantasia, credenza, quelli fondamentali, che creano legami di assoggettamento diversi e specifici per ciascun individuo o gruppo.
Sì.
La sapienza operativa esige da parte del mago pratiche purificatorie,
sì,
che lo tengano a riparo dai vincoli.
Sì.
In particolare eviterà di amare,
sì,
pur sfruttando ogni piega seduttiva, anche sessuale.
Sì.
Ecco, questo è un'opera di Giordano Bruno.
Sì, 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 non sono d'accordo con te. Però tieni presente questo, che Giordano Bruno innanzitutto era un cristiano, cioè era un prete cristiano, non mi ricordo, carmelitano, no?
Era un frate.
Sì. Per cui il suo concetto di magia si staccava da quello che era la sua educazione. Cioè lui non riusciva ancora a percepire la natura come coscienza in sé, ciò che avviene invece in Pomponazzi.
Allora ti leggo quello prima. De principis rerum elementis et causis.
Mm.
L'opera che affronta il tema della magia naturale,
sì,
in quanto distinta da quella divina e matematica, quelle che tu citavi prima,
sì,
no? Offre un'interessante ed insistita riflessione sul fenomeno della luce. cioè voglio dire, lui ha sondato tutte queste cose, poi si è staccato dal pensiero della Chiesa, del cristianesimo e tutto quanto. Però quello che lui propone non è una liberazione dell'uomo,
ma
è una dominazione vera e propria dell'uomo.
Aspetta un attimo,
attraverso tutte le cose che tu proponi, capito?
Sì, sì, no.
Cioè, è una mistificazione quella che tu stai facendo.
Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
Piano a dire quello che dice su Gesù Cristo, voglio dire, insomma.
No, quello che dice su Gesù Cristo lo dico io, non lui.
Sì, appunto, questo è tu, voglio dire,
cioè,
è un pensiero tuo, ma
sì, ma infatti non
chi te lo fa divulgare?
No. Quello che dico io è tutto quello che dico io. La citazione che ho fatto di Giordano Bruno era una situazione in essere per spiegare un modo di vedere le cose. Che poi Giordano Bruno non fosse lo stregone, non fosse uno stregone come lo dico io, questo è vero, ma perché questo? Perché lui ha fondato il cammino di libertà, cioè lui
è venuto fuori. Scusa, stai arrampicando sui specchi, no, perché è vero.
Ma perché non devi pensare alla stregoneria come una cosa fissa, come una cosa fatta. Riuscire a uscire dall'orrore cristiano è stato un cammino lunghissimo. La percezione che aveva...
Scusa, ti posso interrompere un momento solo? Tu prima citavi Gesù Cristo come la rappresentazione di Gesù Cristo, quello ortodosso, diciamo, quello che viene proposto dalla Chiesa, come la rappresentazione del male, no?
Sì, sì, è per il paganesimo.
Perché dicevi, per esempio, quando si vedeva un demone all'interno di una persona, bisognava massacrare
questa
persona,
certo,
di botte, perché così si coltiva il demone,
sì,
e qua e là.
E in Giordano...
che io sappia, Gesù Cristo ha sempre allontanato il demone,
guarda,
il
male, che quello di botte...
attraverso la parola, solo la parola.
Sì, 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 ma allora,
non ha mai allontanato nessuno.
Mi stai un attimo fraintendendo. Se vuoi metto giù, se no parlo in diretta, come preferisci tu?
Non ho capito.
O parlo in diretta o metto giù e mi ascolti.
Vabbè, io metto giù e ascolto.
D'accordo? Se vuoi ti parlo in diretta, è per non mandarti sugli scatti.
No, non è il problema, è che perché io non sono abituata a parlare in diretta, poi mi emoziona e viene fuori peggio.
Sì, ma non ti preoccupare, c'è di peggio in questa radio. Allora, senti un po'.
Comunque, guarda che... non è detto che quello che proponi tu, voglio dire, sia verità colata.
No, la mia libertà non è verità, non fa intendere.
E allora perché se la tua libertà cerchi di imporla? Pronto?
Sì, ti sento. Pronto?
È caduta la linea, mi spiace. Non prendo più telefonate perché qui c'è Mario. E se Mario mi dà 2 minuti di tempo, vorrei rispondere un attimo a questa radioascoltatrice. Allora... innanzitutto le cose che dico io sono cose che dico io, cioè nel senso che il fatto che il Dio dei cristiani e Gesù sia il male, questo lo dico io e questo lo definisco io, la responsabilità è tutta mia, non c'entra Giordano Bruno in questo. La citazione che ho fatto da Giordano Bruno era per definire che fin da allora, cioè fin dal 1500, c'era la percezione attraverso la quale costruire la magia. Che Giordano Bruno non riuscisse a costruire la stregoneria, cioè non fosse un apprendista stregone, è vero, era un filosofo notevole, gli hanno serrato la lingua fra le morse d'acciaio perché non parlasse, però questo è Giordano Bruno era un frate, ed era uno condizionato educazionalmente ad essere frate. Per quanto riguarda il discorso dei demoni, Gesù che caccia i demoni, allora, la parola demone in greco è il Dio, la divinità che cresce dentro l'essere umano, è l'essere umano che si fa Dio. La guerra era fra Gesù che doveva distruggere il farsi Dio degli esseri umani, perché Gesù è il male, è la distruzione del divenire umano. Infatti si diceva figlio di Dio. Gesù non era in grado di bastonare nessuno, perché era un impotente, come è descritto sui Vangeli. Però non ha importanza. Quello che io ti ho scritto, invece, che veniva bastonato, è la pratica che avevano nel XVIII, XVII, XVIII secolo i cattolici nei confronti di chi ritenevano indemoniati, perché le persone non sono mai possedute da un altro essere, le persone sviluppano il Dio che hanno dentro e affrontano le contraddizioni, ma non sono mai possedute da un altro essere. Questo è il cretinismo del patro di Nazareth che vende questo. Dopodiché i preti bastonavano la gente per dire bastonemo anche il demonio, e questa citazione è da Russell, il Dio e la ragione. Per cui È vero che se tu leggi la magia di Giordano Bruno, è una magia che tende ad impossessarsi della natura. Questo è verissimo. Ma perché Giordano Bruno non era ancora in grado, non era ancora in grado di riuscire a camminare insieme alla natura? Questo avverrà dopo. Ci saranno milioni di morti, milioni di roghi, ci saranno milioni di stragi per riuscire a riportare all'interno del genere umano questo concetto, camminare insieme al divino che ci circonda. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, qui ho Mario, ricordo sempre che sono in radio fra le 7 e le 8, fra le 8 e le 20, a leggere il libro dell'Anticristo. E a risentirci a più tardi, ricordo che sono giovedì prossimo sempre in radio alle ore 15 e a risentirci ancora con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e che potete scrivere anche all'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Caro Mario, ti regalerò i due minuti dopo.